Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Vita d'Adriano, memorie di un cecchettaro nella neve, di e con Giorgio Felicetti.
Stamattina sono stato dal medico. Ha detto che mi voleva vedere a digiuno. Non mi fa fatica alzarmi presto. Tanto mi sveglio tutte le mattine alle 5 spaccate io. C'ho un orologio meccanico in corpo. Io sono andato in pensione, ma lo corpo mio continua, come se fosse affaticato. Non stacca mai. Tossisca. Respiri. Trattenga il fiato. Mattina, giugno 1940, in piazza, io, Giovanni, Aurelio, Fernando, Benito e Peppino, tutti senza un filo di barba, garzolette corte, ginocchia e zozze. 13 anni ancora da finire. Se uno adesso ci vede a sedere lì per terra sotto lo sole, a tirar sassi stamattina di giugno che non passa mai, faremo pure più piccoli. Secchi come le canne. Questo è tempo di dittatura e guerra, non si mangia niente. Cibo razionato per tutti, pure per chi deve crescere. Giovanni, che è pure più secco di me, mi si avvicina da dietro, mi dà uno schiaffo. Ma che, si scemo? No, è per passatempo. Sono guardato a quell'altro e mi sono fatto, beh, sapete che vi dico allora, che io per passatempo domani vado a fatica, sei a fatica, e do sullo cimitero, alla Cecchetti. Zio mio è cecchettaro, mi ha detto che cerca persone, che adesso c'è tanto lavoro, e io devo combinare che co. Ma quello è forte, mica come te, che quando tira vento te devi mettere i sassi in saccoccia per non volare. Ma che, non li vedi? Con la tuta blè tutta intera, secondo te pia li frighi con le garzolette corte come nuà là dentro. È l'ora di pausa colazione. I cecchettari sta tutti in piazza a magnà sotto lo sole. Io quella tuta blè proprio la voglio. L'invidio quell'omini che va a fatica la Cecchetti. Oh, sapete che noia c'è. Io domani ce vago. Se volete venire con me, bene. Se no, arrivederci e buonasera, La mattina dopo. Ore 6. Apertura dei cancelli. Tutti in fila lì davanti. Io, Giovanni, Aurelio, Fernando, Benito e pure Peppino. Dai, Peppino, tu sei troppo frigo. Che figura ci fai fa? Con sti 13 anni di belle speranze. Lì. In mezzo all'operaio e all'operaie cammucchi bocca in fabbrica. Oh, ma operate quelli veri, con la tuta blè tutta intera, dentro la Cecchetti. Mi pare di sognare. Le donne ci guarda come a di pure i cocchi. Ma che è pieno di donne qui? State zitto, Peppi. Una, la più vecchia di tutte, con un fazzoletto sulla testa. Mi riconosce e mi fa, Nini, ma che fai qua? Io mi sento una vampata sulla faccia, più mi sforzo e non diventa roscio, più mi vampo. Così mi vergogno pure di più. Mo questa pensa che sono un frigo. Che se troppo frigo per fare la guerra, figurate a fatica dentro la Cecchetti. E la Cecchetti è la più mondiale di tutte le guerre. Intanto, ste tutte blè, boccate tutte. Io, Giovanni, Aurelio, Fernando, Benito, pure Peppino, siamo ormai sti lì, a sedere fuori davanti ai cancelli. Peppino, che è proprio lo più frigo di tutti, si è messo a contarle una per una sedute. 21, 22, 20... ma quante ne dè? 3.000, Peppi. Allora viene fuori lo capo portineria, che è uno zoppo, no? Ci si avvicina, ci fa, o ragazzi, Ma che state a contare? Ma che siete, scemi? Che volete? Fatica. Ma quanti anni siete? Mica è una scuola questa. Io dico che è un'altra parte. No, io rimango qui. Io devo faticare. Allora, sto capo portineria fa finta di ergli verso l'ingresso, no? Poi con una botta si gira, sciò! Rompi i coglioni che non siete altro, non ce l'avete una madre, no? Dopo 2 ore stiamo ancora lì a sedere per terra sotto lo sole, con una fame. A mezzogiorno arriva una macchina nera, veloce, tutta impolverata, cala l'autista. E un anzianotto, robusto, nero come la macchina, ma per essere un autista mi pare vestito un po' male, eh? Con la camicia bianca tutta acciaccata senza manco la cravatta. C'ha la voce forte da uomo. Che state a fare qui davanti? Lo sapete che non ci potete stare? Che volete? Ma volemo solo faticare. Ah sì, volete faticare. E quant'anni ci avete? Ma qui tutti 16, qualcuno pure 17. Eh sì, e io sono nonneto. Da quant'è che state qua? Stamattina alle 6. Ah, ma allora volete proprio lavorare. Allora st'autista va verso la portineria, no? Si mette a parlare con uno, poi se faccia ci fa... La vedete quella porta? Aspettate là, ma non ve muovete, eh? E rimonta sull'automobile. E piano piano io, Giovanni, Aurelio, Fernando, Benito e Peppino passemo sto cancello. Prima la sbarra e poi lo portò. Essera, la Cecchetti. Lo zoppo di prima, lo zoppo di prima! Che facete qua? Che volete? E dai, fatica, ci abbiamo lo permesso dell'autista. De chi? Dell'uomo nero, quello che guida la macchina. Ma chi? Cecchetti, lo padrò. Ebbene sì, ci abbiamo lo permesso dei Cecchetti Adriano. Adriano, come me. Solo che io mi chiamo Campini Adriano, detto Nini. Primo dei 4 figli, nati da genitori contadini, cresciuti in campagna, in un casale grosso, sulla strada per Macerata. È su quella strada che se io cado tutto lo giorno, tanto non passava mai una macchina. Però io sono riuscito lo stesso a farmi investire, orda. Dalla Topolino dello Fattore Nostro. Una botta che non ci sono capito più niente, mi sono svegliato all'ospedale che non ci stavo, dentro lo gesso da dolore. Che c'ha sto figlio mio, dottore, gli fa babbo. C'è che gli è stato fatto male il gesso. La gamba è tutta storta, te viene zoppo sto figlio se non lo sistemiamo. Sai che facciamo adesso, Nini? No, non lo so, dottore, che facciamo? Te la sistemo io, un attimo, ma come? Mi via la gamba, così da sveglio me la rispezza, porco dingimoro. Solo svenuto. Quanti pianto, Nini? Voglio vedere a voi. Certo, Nini, pure tu, mi fa sto medico. In tutta la strada per Macerata, ci sta un'automobile sola e tu sei riuscito lo stesso a farti investire. Sei proprio un Nini. A pezzo d'un deficiente, medico deficiente che non si altro, io voglio dire. Guarda che mi sei fatto più male tu della Topolino, eh. E invece lì, sopra lo letto, mezzo svenuto, io la faccio solo a di, oh, ve la facete finita di chiamarmi Nini? Io mi chiamo Adriano, ci tengo a sto nome mia, Adriano, non Nini, che a scuola pure tutti questo Nini, Nini, Nini. Fino a 12 anni sono stato a scuola, per modo di dire, che a 9 ci ha faticato in campagna lo pomeriggio. Suonavo la campanella, mi facevo un'ora di bicicletta e corrivo da babbo sui campi. Pigliavo la paga di mezza donna a mezza giornata per faticare quanto un uomo. Poi andrò alla bicicletta. La sera mi metti a fare i compiti, una fetta di pa, latte e a letto. Una sera su 2 senza latte. Però io aspettavo la domenica, che la domenica ci veniva a trovare zio nostro Cecchettaro. Mi parlava della Cecchetti, io lo stavo a sentire, mi raccontava di sta fabbrica e diceva che era così grossa che per girarla tutta ci voleva una bicicletta. Ma grossa quanto, zì? Non te lo puoi neanche immaginare, che te posso dire? Più grossa di una montagna. Una notte però succede che le montagne trema forte. È la prima volta che sento lo terremoto. Io mi ficco sotto lo letto, ma non è che mi fa paura che trema l'immobile o l'ambalario, no, è che sento di là a mamma che piagne e prega, babbo che gli corre di rete e bestemmia. Io lì sotto lo letto pensavo, ma che piagnetta fa? Che domenica viene zio nostro e con le semassua da Cecchettaro qua sistema tutto. La domenica dopo però zio nostro non è venuto a trovarci. Non è venuto manco la domenica dopo ancora. Ma manco quell'altra. Sai quando sono rivisto a zio io? Quando sono entrato pure io dentro la Cecchetti. Primo giorno che entro in fabbrica è di sabato. Lo capo reparto non m'ho fatto, c'è più di 20 anni, mi fa... Come ti chiami? Campini Adriano. Ah, saresti tu, Nini. Pure qua dentro. E quant'anni c'hai? 13, fra 6 mesi. Allora ce n'hai 12. Vieni con me, va. Mi porto, lo devo fatica io, ma... Pure questo del zoffo, come quello della portineria. Ma che è, tutti sciancati quelli che fate qua dentro. Allora va, bene pure io, penso che dopo lo secondo cesso proprio dritto, dritto, ancora non ci cammino. Questo si ferma e fa... Nini, che me stai a guardare la gamba? No, perché? Ma che vi è successo la gamba? L'incidente di quando stavo in fonderia 5 anni fa. A te? Da dopo lì un medico deficiente. Ma come facete a fare con questa gamba sciancata? Chi non c'ha gamba deve avere testa, non lo sai? Io prima dopo lo somaro, che non è una bestia, ma una mazza da 17 kg. Muio gli scambi, zombavo su e io dai vagoni, dopo no. Dopo so cominciato a doprare la testa. Fallo pure tu, capito? E certo che so capito. Che pose c'è il penso mi fa sto capo reparto? È stato un bene l'incidente mia. Mi è venuto addosso un pezzo di carro. Mi è sposto un lopochetto, per non rimanere schiacciato. Mi sono spostato pure da sta zozza guerra. Babbo mio ha fatto la prima di guerra. E mica è venuto. Gli ha fatto la targa. Meglio una gamba corta di una targa quadrata. Che dici? E beh, dico di sì. Passiamo in mezzo operai veloci che scalla, picchia lo ferro, spigne, casse enormi sotto, una pressa gigantesca. Questa è la seconda più grossa d'Europa. La prima sta su in Germania. Quello che vedi davanti a te lo reparto carri numero 100. Poi ci sta lo 300 pittori, lo 400 carpenteria, lo 600 meccanica, lo 800 servizi vari e lo 900 carrozze. E lo 500, zitto, Nini! Lo reparto 500 è lo segreto di questa fabbrica, perché ogni fabbrica c'è un segreto. E lo segreto è la Cecchetti, sto reparto che non c'è, lo reparto fantasma. Guarda, Nini, che se fai cazzate qua dentro, se non dopri la testa, alla fine è tua. È lo 700, l'inferno della fonderia. Questo che vedi qua è lo 200 falegnameria, monta sedili e finestrini di treni. Lo senti l'odore? È vernice. Adesso non ci sta tanta puzza, perché da quando è cominciata sta zozza guerra, qua dentro, è cambiata la produzione. Mo te porto dove fatica tu. Lo sai che facciamo qui? Spediamo i bossoli su al nord. Lassù altri disgraziati ci aggiunge la polvere da sparo, ci fa i proiettili pronti per essere sparati per la gloria dell'Italia fascista. Tu Nini li conti sti bossoli, li metti dentro le scatole, ci scrivi la matricola, metti le scatole sopra lo Van Gogh, capito? Vai, Campini Adriano, vai! Oh! Dopra la testa. A me invece mi tocca doprare le braccia. Per 3 anni. Io le dopro le braccia. Ma la guerra è guerra, oh, qui bombarda. Come fai a faticare? La mattina via, tutti a casa. A casa tu. La guerra è uno spettacolo che non si dimentica, eh. L'incoscienza mia non c'aveva paura. Venivano i bombardieri, tutti scappavano dentro i rifugi. Io ormai ho là fuori a guardare insieme agli amici miei. Giovanni, Aurelio, Fernando, Benito, pure Peppino. A contemplare a bocca aperta lo spettacolo mondiale. C'era distrutta completamente la fabbrica. Quello che non bombardava gli inglesi e gli americani se lo pigliava i tedeschi. Però giugno 44 siamo liberi, a noi ci libera i polacchi. Froi, froi, liberi, ma liberi degli do. Che costa liberazione, tutti i partigiani che si erano nascosti sulle montagne erano venuti tutti a casa. Che dopo la liberazione erano diventati tutti partigiani, non si trovava più una camicia nera. Pensa che miracolo, erano diventate tutte bianche queste camicie, con la cravatta intonata. Forse era questo quello che voleva dire lo capo reparto mio quando diceva dopo la testa. La testa. Questo lo diceva pure babbo mio, che è la testa che fabbrica l'idea. E l'idea è importante per un uomo. Babbo mio era socialista. Mamma no. Mamma era credente, cattolica, fervente, con in testa sempre lo peccato. E babbo per ribadire il concetto che l'uomo che comanda la sera quando rientravano gli vestemmia tutti i preti, i santi dello calendario. Era uno specialista, babbo mio. Ogni sera un santo diverso. Tanto per far capire a tutti che comandava isso. Mamma glielo faceva credere. Se faceva lo segno della croce. Ma a parte sta storia dello calendario, non so sentito mai una discussione tra di loro, una cagnara. Loro sì che stati due compagni di viaggio. Babbo e mamma. Nel dialetto nostro la parola compagno c'è un'usanza speciale. Vuole dire uguaglianza, ma di un altro tipo. Per esempio, tu dici che una scarpa è compagna di un'altra, anche se una è destra e una è sinistra. Però è compagna perché devi insieme. In fabbrica, invece, siamo imparati a usare la parola compagno per indicare posizioni politiche. Per questo la sezione di partito, un architetto e un operaio si chiamava compagni fra di loro, anche se era uno una scarpa o uno una ciabatta. Così finiva che ti trovai solo scarpe di destra o scarpe di sinistra. Però sai, se te metti di sinistra, cammini male. Sarà per questo, pensavo io, dentro la cecchetta quasi tutti i zoppi. Farà fatica a camminare con queste scarpe scompagnate. Ma io, che fino allo giorno prima gli avevo scarso, mo già avevo le scarpe mie, la tuta mia blè tutta intera, che mi pareva un abito da sera, chi se la cacciava mai? Manco la domenica. È cambiato tutto da un giorno all'altro. Quelli assunti dentro la cecchetta siamo diventati lo meglio partito per le ragazze da sposare. Vabbè, io ero troppo frigo per pensare alle donne. Ma adesso che sei diventato operaio Cecchetti, me fa zio mia, te ce devo portare sui terremotati. E devi fare come tutti quei ladri. Che gli devo fare, zio, lo terremoto che devo fare? Fa che vieni con me e poi ti spiego. Lo terremoto c'era stato quella notte dei 4 anni prima, no? Il 36. Tra Caldarola e Camerino, sulle montagne nostre. Una specie di guerra pure quella. Le terre più belle di tutto l'Appennino, adesso tutto rotto era. Le case, i paesi sfollati. Tanti operai della Cecchetti aveva deciso che ognuno come potia dava una martira su. Chi faceva lo muratore la domenica, chi portava le coperte, chi che cosa da mangiare. E adesso che ero diventato operaio, toccava pure a me. Entro in fabbrica di sabato e già la prima domenica faccio lo volontario sui terremotati, con zio mia. Vai sulla montagna a faticare. Come facevi a dirgli di no? Era passati 4 anni ma ancora tutto rotto era. Una tristezza, pure famiglie. Pure sta montagna, dice zio, gli dà io come un mucchio di terra. Dopo sto terremoto venne la guerra, quella vera. Io mi sono fatto uomo. Un giorno, no? Tant'anni dopo, ci sono portato a Rosina mia a fargli vedere che roba era lo terremoto. Beh, non ci crederai? Non ci stava più niente. È terremotato. Tutto nuovo, bello, ricostruito, verde. Rosina mia mi guarda e mi fa, Adrià, ma tu ti inventi sempre le cose? Che te sogni? Dove è stato tutto sto terremoto? Mi pigli in giro, Adrià. Era passati 20 anni e come se non era successo niente. Tutto scancellato. Lassù. E qua giù? Quanti anni ci hai voluto qua giù per scancellare tutto? No, perché qui in fabbrica è finito uguale, eh? Solo che ci siamo rimasti noi altri sotto le macerie. Ha tirato su palazzi, banche, supermercati. Adesso ti pare che sta fabbrica non c'è stata mai. Ma come? Un secolo per costruirla. Sognarla. Faticacce, falla crescere, difendela. Poi vendi, compri e vendi con una botta di ruspa, spacchi tutto. Non è stata salvata manco una ciminiera, un nome, niente. Ma a chi faceva vergogna sta storia nostra? Vacci adesso davanti a dove sono affaticato io. Guardi intorno. Marmo bianco, nomi dei santi. Via Santa Rita, via Santa Chiara, via San Luigi Versiglia. Ma chi lo conosce a questo? Via San Callisto Caravario. Caravario manco sullo calendario di papà mia stava. Ne voli dagli santi, mi sta bene. Dammi Piazza del Cristo Lavoratore, Viale San Giuseppe Operaio, no, abbronzatura Ligd, che è venuto, i tedeschi e la Cecchetti, abbronzatura Ligd, palazzi di marmo bianco, un campo santo mi pare, dei lapidi giganti, vacci adesso davanti alla Cecchetti, che io non ci passo più, manco lo giorno dei morti, per gli solo cimitero che sta lì davanti, che la testa mia, gli pare che ci ha sotterrato prima dello tempo, là sotto la Cecchetti. Dentro la Cecchetti ci sono trovato l'amico mio, più amico di tutti. Lo compagno mio. Augusto. Aldo. Bello, forte, manco 20 anni. Era nato per l'Olimpiadi, Augusto. La mattina presto, prima di affaticà, si allenava sullo lungomare. Era ora di cena e dai che corria su e giù per la spiaggia. Era il 58. Augusto si allenava duro. Voleva combattere per l'Olimpiadi. Quelle di Roma del 60. Lo sogno suo. Che Augusto è forte, eh. Quando ci ria picchia duro, prima ripresa K.O., seconda ripresa K.O., alla terza ripresa non ci faceva ria. Diceva faccio così perché chi mena per primo mena l'uo. L'unico ordine che non sono menato subito, sono perso. Allora cerco mena prima io. È la tattica mia. Aveva cominciato presto a tirare la box, Augusto. Poi morto lo padre suo, gli era toccata la fabbrica. Allenamenti, lavoro, lavoro, allenamenti. Augusto è forte. C'ha sto fisico spavaldo. È sicuro di quello che vuole dalla vita, me lo dice sempre. Fatico un altro pochetto, fino all'Olimpiadi, poi stacco, vaffanculo lo lavoro, cioè no, faccio lo pugile professionista, vaffanculo la Cecchetti. Alla sega circolare, il lavoro è semplice, c'è solo la porta avanti e indietro, una tavola di legno, fino a che non è tutta tagliata. Quante se ne vuole segare un giorno? Pure 1000. È un lavoro da niente. C'è solo a stare attenti perché Augusto le mani gli serve sane e forte. Spostetemi da qui per piacere, fino all'Olimpiadi vi dico. Dovete stare attenti Augusto perché ogni tavola di legno è diversa da un'altra. Può succedere che un nodo decide di resistere. Allora non basta la seconda, la terza, la quinta ripresa per farlo cedere. La tavola di legno si inceppa e rimane ferma lì. Allora Augusto spinge con più forza. La tavola riparte e si ferma un'altra volta. Alla seconda spinta la tavola si spacca tutta del botto, si spezza in due più una scheggia che ti si ficca dentro la carne come una lama. Augusto si amputa il dito e il tendine, quasi. Adesso con sto dito insanguinato, Augusto, gli mangeria la coratella lo caporeparto sua. Disgraziato, tu mi sei rovinato, t'avevo chiesto fino all'Olimpiadi, almeno fino all'Olimpiadi. Ma è un infortunio da niente, per uno che fatica qua dentro, capirai. Stai 2 settimane in muto e poi cominci. L'ho fatto che in quelle 2 settimane ci sta l'eliminatoria per l'Olimpiadi, capisci? È il 59. Quella scheggia seguita a un urlo è l'ultimo match da Augusto Pugile. Augù! E vorrà dire che te le vedrà la televisione sto Olimpiadi di Roma! Augusto era proprio fissato con Roma, non si poteva fare niente. Me lo diceva sempre. Mi faceva. Ma tu lo sai che a Roma per strada poi l'incontrà Palmiro Togliatti in persona. L'aveva visto in fotografia a Togliatti, con Nilde Iotti, bella e giovane com'era. Insomma, un po' faceva vergogna stamanti, ma ancora sposati. Però che grande storia d'amore faceva Augusto, altro che coppia la dama bianca. Senti qua, Togliatti Iotti, non ti pare una canzone? Insomma, mi fa Augusto, tu ri a Roma, no? Stai a guardare lo Colosseo così, ah! E mentre che stai a bocca aperta te passa davanti Togliatti con la Iotti che te vede con suo forno spalancato gli vorresti di chissà che seguo fa che li vedo poi vedrai se non gli dico li fatti della fabbrica nostra che manco l'acqua per l'asse ci sta e gli dico pure che per politica sta licenziando mezza Cecchetti che ci vuole mannare tutti quanti all'estero e invece Togliatti te passa davanti tu manco gliela fai a salutarlo e no agu almeno delle docce glielo devo dire. Porca puttana. Adrià, ma dimmi la verità. Ma tu a Roma ci sei stato per davvero? Sì, ne ho avuto, te lo so detto, 2 orde, con i preti e con i compagni. E dimmi la verità, Adrià, com'è essa Roma? Bella, bella tanto. E che sole. A Roma ci sta sempre un sole che certe orde pure di notte. Pure di notte. State calmo, agù. Ci sono state 2 orde a Roma. Quelle 2 orde ci stava lo sole pure di notte. Che te devo fare? Che la prima orda ci sono stato per l'anno santo, no? Che avevo fatto la raccolta dei bollini delle messe di San Marone. Che a San Marone ogni orda che gli avevi la messa ti dava un bollino. Ogni bollino ti scalava un tot. Più messe sentì, meno pagavi. Io sono riuscito a non pagare niente. A me manco quello mi è riuscito, mi fa gusto. Che quando c'era sciopero, io gli avevo che a pallone lo gambetto dello prete, che lo prete ti prestava lo pallone, che era una merce rara. E io stavo lì che io a pallone, lo prete mi vede ancora con la tuta da Cecchetti, mi fa, Augusto, che fai qua, non sei al lavoro? No, ho fatto sciopero, prete. Allora tu a Roma non ci vieni. Come a Roma non ci vengo? Perché non ci vengo? Perché hai fatto sciopero, te scomunico. E se te scomunico non puoi venire a messa. Se non vieni a messa non bevi i pollini per venire a Roma. Agù, e tu gli devi rispondere, io allora a Roma ci vado con i sindacati, che i pollini manco li vuole, anzi, mi dà una bandiera tutta nuova, con sopra scritta Cecchetti, a perdero, mi piglia su un corpo qui. Io sono fatto così, sai, nel 54. Sciopero generale. Partemo con la corriera per Roma con sta bandiera mia tutta nuova con sopra scritta Cecchetti. Come terremo su una piazza larga, no, agù, ma larga tanto, Te vedo una squadra di uomini tutti in fila, giacca e cravatta che ci viene incontro. Io ne fermo uno e dico, se ci sta una cresima, un matrimonio. Quello mi risponde che tutti operai, Ansaldo Genova. E che ci andate in giacca e cravatta a lavorare all'Ansaldo Genova? No, ma ci abbiamo le docce. La mattina ci mettiamo la tuta, la sera ci laviamo, ci rivestiamo normali, ci abbiamo pure la mensa. Poi questo mi vede la bandiera mia tutta nuova, con sopra scritta Cecchetti, mi fa... E voi, compagno? Ma che compagno? Un secchio d'acqua per ogni reparto, se no chienti, con fiume nostro. Compagno. Compagno caporeparto! Compagno caporeparto! Compagno caporeparto! Augusto, per far incazzare lo caporeparto, lo chiamava compagno. Quello si incazzava e diceva, io non so compagno tua. Compagno caporeparto! Però c'aveva una paura sto caporeparto. Che Augusto gli diceva sempre, io a te la seconda ripresa non te ce faccio riare, ti ammazzo prima. Dopo la storia delle 8 lire, boh, faceva le scintille Augusto. Era successo che Augusto fa ritirare la busta paga, proprio adesso ci sta l'insegna abbronzatura Licht. Augusto cammina con suo passo suo da peso Welter, no? È contento, perché è stato ripreso a lavorare. L'aveva lasciata a casa perché c'era poco lavoro, gli aveva detto lo caporeparto. No, l'avevo lasciata a casa perché era troppo comunista. Ma lo motivo gli importava poco. L'avevo lasciata a casa, punto e basta. E tutto il resto, Augusto, non è che gli importava più tanto. Dopo la storia dell'Olimpiadi di Roma. Comunque, quando l'aveva ripreso a fatica, l'aveva messo in reparto verniceria, a dai colori ai carrozze dei treni. Fatica pesante, tutto lo giorno. È per la prima settimana, Augusto, poi ti spostiamo. Passa 15 giorni, Augusto sta ancora lì a verniciare le carrozze. Allora vado allo capo reparto, a chiedere com'è sto fatto. Au, te stai a comporta bene, lo pennello lo sai dopra, lo fisico ce l'hai, alla fine fatica qui da un'altra parte, che differenza te fa? Ma se mi lasciate qui mi dovete aumentare la paga, come quest'altri che sta in verniciatura, che è un lavoro che ti fa gamba a poco. C'hai ragione, au, ma una fabbrica come la Cecchetti, con i momenti difficili che ha passato, è come una ruota dentata che tanto tempo che sta ferma, no? Quando parte, i primi giri è lenti, qua c'è scatti. Poi così, così, poi dopo quando parte, va, va. Ci aveva capito granché Augusto. Però chissà perché sto paragone con la meccanica l'aveva tranquillizzato. E vedrai che ci avrai pure l'aumento. Ma scordati sta storia dell'omenato, dello pugilato. Vedrai che camperai meglio. Dammi retta, tu. Stasera, porta a ballare la moglie tua. E poi Dio provvede. E certo che Dio provvede. Che quando Augusto va a ritirare la busta paga, vede che la qualifica verniciatore c'è. Fammi un po' vedere se ci sta pure l'aumento. 8 lire allo mese. 8 lire. Manco mezza fetta di mortadella. Stavolta lo ammazzo la prima ripresa però. Non reagì alle provocazioni del padrone, Augusto. Allora Augusto va dall'ingegnere, gli dice che ste 8 lire, se le vuole pure tenere, che lui non c'ha bisogno dell'elemosina come gli storpi, le dà cessa a qualcun altro ste 8 lire. Non possiamo, le 8 lire sono le tue. Allora le dacete in beneficenza, tutti i mesi, alla provvida. E lo ragioniere là dentro, tutti i mesi che ha fatto nostro signore, deve versare 8 lire alla provvida. E chi era là dentro lo principe della provvida? Ciro, quello con lo flash. Ciro ci lasciava lo stipendio suo dentro la provvida, con la scusa dello padre e di Roma, che a Roma Ciro ci doveva gli. No per l'Olimpiadi, ma per la storia della pensione del padre, che aveva fatto la guerra d'Africa, era morto giovane. Ma siccome non si trovava più lo certificato, alla moglie sua non gli riconosceva più la pensione. Era come se la guerra non l'aveva fatta. Allora Ciro diceva che se gli toccava gli a Roma rifare questo certificato, se doveva fare un vestito. Però con i pantaloni lunghi. Allora Ciro che fa? Va dalla provvida. Lo spaccio aziendale all'interno della Cecchetti. Una provvidenza. Che sei dipendente della cecchetta, la provi, la puti comprare a prezzo di costo tutto quello che ti paria. O magnà, vestiti, le scarpe, la bicicletta. Pure le foto da Medeo Nazari per la moglie tua, volendo. E Ciro di fronte a sto ben di Dio, cioè se lo spegne tutto, lo stipendio. A credito, perché la profita, comprai, comprai, ti facisca la risordia e la busta paga. Fatica, fatica, la busta paga, rimaneva dentro la profita. Che per pagasse sto vestito che si era fatto per ieri a Roma, ieri tirava 500 lire al mese, ci ha messo 2 anni per pagarsi lo vestito di pantaloni lunghi. Che la madre dice a figlio mio, che ce va a fare a fatica, che tutto quello che pi non devasta né per lo sapone né per la colazione. Ma Giro è fatto così. È un frigo quando entra in fabbrica, un ragazzino. Deve pensare alla famiglia. O padre suo è morto da 2 settimane. Il giorno del funerale il parroco parla con Adriano Cecchetti e racconta di sta famiglia sfortunata con 4 frighi piccoli. Cecchetti guarda sto frigo a Ciro e questo sarà lo più grande. E voglia di lavorare ce l'ha. E per forza, Adriano. E allora mandatemelo, no? Che qualcosa ci inventiamo pure stavolta. Ma tu lo sai com'è cominciata sta storia dell'imperatore Adriano? Quello vero, mica io. Adriano Cecchetti lo padrò, che io pensavo fosse l'autista. L'operaio padrone. Adriano Cecchetti, sai che fa? Cala giù da Cittanuarda. Gli sta stretta. Ria qua, si piglia tutto. Tanto non ci stava niente. Che ci stava? La ferrovia, lo mare e 2 case più là. Questo ria per primo, dice, mio. Perché tuo? Perché sono arrivato per primo, me lo compro. I soldi chi te li dà? Me li presta la banca. Non ti fidate della banca. Questo si rimbocca le maniche, senza manco le asse, la camicia domenica e si mette a faticare. Lo fontaniere Cecchetti Adriano. Allora, c'era sta leggenda in fabbrica, no? Che Adriano Cecchetti si era comprato un terreno che era tutta una curva. Ma una curva grossa, eh? Pari alla binna gigante di un pesce enorme. Sull'onda scivolava i treni, sotto lo pesce ci stava lui, riparatore di ingranaggi, con le camicie da lavoro, le mani in tasca. Che ci sta bene Adriano Cecchetti dentro lo zinale azzurro. Pare un contadino, ma anche un po' dottore specialista, di quelli che cura le fontane di Cittanuarda per non lasciare i paesani senza acqua. E già adesso non gli basta 3 capannoni. Ogni tanto Adriano Cecchetti, no? Si ferma a guardare con le mani in tasca qua, verso la stazione. Gli piace guardare l'onda dei treni. Gli piace riparare le macchine agricole, sentire lo strofinamento delle cinghie sulle ruote. E un giorno, mentre sta lì che guarda verso la stazione, sente un rumore di un treno che si avvicina lento. Fa un rumoraccio. Lo macchinista lontano gli fa segno. Te, oh, vieni un po' qua. E dice a me. No, tu sorella, muoviti un po', va! Adriano Cecchetti cammina piano, si avvicina lento. Muoviti un po', lo dice a Soreta. Comunque state attento che de sto passo deragli. Perché? Cosa c'è? Come cosa c'è? Non ti sei accorto che c'è una ruota sciancata? Oh, gli basta mezz'ora Adriano Cecchetti. Dopo mezz'ora la ruota è riparata come se fosse Noa. Quando sto treno parte, lo macchinista, lo finestrini fa... Sai cosa ti dico invece? Ce ne vuole di più d'operai come te per smuovere sti ferrovie. Lo capo stazione guarda Cecchetti. Adriano, ma che t'ha scambiato per un operaio di ferrovie dello Stato? Mi sa di sì. Adriano, ma perché non te ci metti per vero a riparare i treni? Tu te fai un binario tutto tuo. Te porti i treni dentro la fabbrica e te li curi per bene, no? Tu ridi, ridi. Ma questo se lo fa per vero un binario. Se mette a riparare i vagoni e li fa nuovi. 10 al mese, 20 al mese, 30 al mese, che ormai manco a Bologna, ma manco a Bari, ma manco a Torino. Entra la carrozza moribonda, scortata dagli barellieri in tutablè. Entra lenta, deve essere lavata dello peso e dello sporco di tutti i chilometri e di tutti i viaggi. Va tolto tutto lo legno, rimane lo scheletro di ferro. E da qui si riparte. Nuovi corpetti d'amianto, nuove tappezzerie, nuovi colori, vernice, ultimo tocco, la stanza di vapore. Eccoci qua, la carrozza è pronta, tutta arluccicante. 10 al mese, sciopero. 20 al mese, sciopero. 3, sciopero. ti sono detto sciopero, fermite, no. Lo primo sciopero non si scorda mai. Vuoi che ti dico pure la data? 14 luglio 1948. È l'ora di pausa pranzo, c'è un'aria strana in giro. Ma pare che mi ci usa niente. E chiedolo lì Capoccia, che loro lo sa. Hai voglia se lo sa. Devi capire che è successo, no? Perché che cosa è successo di sicuro? Tutto sto via vai dei celerini qua dentro, dei carabinieri. Ma che se devi aspettare? Aspetta le 2:30. E poi tutti cominciano a urlare. Sciopero generale, hanno ammazzato Togliatti! Come Togliatti? Anzi, gli hanno sparato, è vivo, ma sta male! Anzi, gli hanno sparato, è vivo, non si è fatto niente! L'unica cosa che si sa che gli hanno sparato. Eh no, questa è grossa, eh. Ci mettiamo tutti in sciopero, ma proprio tutti. Pure Risorci che stava a rosicare la segatura là dentro si ferma. La fabbrica è bloccata, bloccate le strade della città, la statale 16, la ferrovia, tutta Civitanova in piazza. Mai visto uno sciopero del genere. Dall'altra parte d'Italia arrivano notizie di cose che non ci si credeva. A Genova c'era dei morti, a Livorno pure, anche a Roma. No, da noi no. Da noi niente violenza. Dura 3 giorni lo sciopero nostro. Tutta la città è con noi e noi con la città. Ma gli scioperi degli anni 50, quelli più duri, che qui adesso ci giochiamo la pelle nostra, che vuole ripulire sta fabbrica, che dice un cattivo esempio per tutta la regione. Lo Capoccia dice che tutto sto sindacato qua dentro gli fa l'effetto di troppo sugo sugli maccheroni, lo stomaca. Ci vedemo ria in piazza pure Tambroni, lo ministro marchigiano, che ci fa il piombo dei nostri proiettili, ci sarà sempre per voi della Cecchetti. Ma come, dico io, è così che parla un ministro della Repubblica. Allora qui si deve vedere chi è più duro. E noi occupiamo la fabbrica.
Padrone mio, ti voglio arricchire.
Un bel giorno, no? Durante sto sciopero vago alla fermata alla tranvia a Piero Pranzo. Ce lo manda io da Cittanuarda la madre d'Augusto, insieme a un po' di coperte, con la tranvia. Però non viaggia da sole ste coperte. Ci sta una ragazzetta che è in amore. Per chi è ste coperte, signori? E che te frega a te? Oh, chi t'ha imparato l'educazione? Guarda che se continui questo tono ti dago due schiaffi, sa. Tu proici e poi vediamo quanti te ne dago io da qui all'eternità. A me sta cosa all'eternità mi fa ammazzare di ridere. Ma come parla questa? Come l'attrice del cinematografo, da qui all'eternità. Sta ragazzetta si mette a ridere pure essa, però diventa tutta roscia. E come ti chiameresti? Rosa. Sono la figlia di Ginetto che sta al reparto carpenteria. Le coperte per l'operaio che sta a fare l'occupazione per lo freddo di stanotte. Beh, se me lo dici subito, gli riportavo io le coperte a babbo tuo, no? Ci sto pure io là dentro a fare l'occupazione con isso. Ma se te lo dici io subito, adesso non stavamo qui a chiacchierare io e te, Nini. Pure tu. E tu come lo sai sto nome mio? A parte che io mi chiamo Adriano, no Nini. Perché? Che me fai se te ci chiamo Nini? Ma senti a questo. Insomma, finì a luglio del 57, io sta Rosina me la sono sposata. Con 400.000 lire che c'avevo, me ci sono fatto pranzo, viaggio di nozze, ci sono comprato pure gli immobili. Me ci è avanzato pure che co. Quando mi sposo la fabbrica chiude per le ferie d'agosto. Lo postino porta le lettere di licenziamento. Quando rientriamo al lavoro scopriamo che è cambiata la proprietà. I nuovi padroni dice a metà degli operai, arrivederci e grazie. Ci cambia pure nome, adesso ci chiama SGI, ma siamo sempre a Cecchetti. Noi altri cecchettari, i meglio operai di tutto il centro Italia, dice Augusto. E non so capito mai se lo diceva per PS in giro o se ci credeva per davvero. Che può Augusto, quando ci credi a una cosa, te lo faceva capire, eh? O con le buone o con le cattive, che al posto della mancia viene una mazza. Come quando faceva partire i scioperi. C'aveva una tecnica tutta sua. Battia con le nocche da pugile sui respingenti dei vagoni, no? Praticamente un gong. Tu capì? Sciopero. Non ti potevi sbagliare. Come l'orda della vaporiera. La vaporiera serve per l'impianto, il riscaldamento delle carrozze, no? sta proprio al centro del capannone, con la caldaia che butta tutto lo fumo là dentro sopra la testa dell'operai, che cucina non respira più. Quante volte Augusto gli aveva detto lo capo reparto, guarda deficiente, che basta, mette un camì che butta lo fumo di fuori. Lo deficiente gli rispondeva che ci pensava isso, però i mesi passava, la caldaia stava ancora senza camì. Una mattina Augusto gli viene una botta di tosce che a momenti si affoga. Più tosce più si incazza più tosce, gong, tutti sciopero. Giorno dopo, camino pronto, visto, che ci voleva. Solo che adesso lo fumo va tutto intorno alla fabbrica, sulle case nostre, che le donne tutte affacciate alla finestra, mo le fa sciopero loro, che non vuole più stene la biancheria, che le mutane, i garzitti, le canottiere gli diventa color carbonella. Rosì, tu non ti devi incazzare con me, è stato l'ingegnere che l'ha voluto in sta ciminiera, mica un altro operai. Gli ingegneri, i capi reparto, i capi turno, i capi squadra. Capo squadra io. No. No, grazie. Carriera io non l'ho fatta mai. La carriera mia finì ogni giorno con la sirena delle 16:45. Io decido come usarla la vita mia, non la fabbrica. Questa è libertà per me. È che prima di tutto devi chiarire un rapporto tuo con i soldi. E certo che è necessario, mica sono scemo. Però devi stabilire subito quanti te ne serve. Se non sai quanti ne vuoi, non sai quando è che te devi fermare, no? Fatica all'infinito. Devi fissare una cifra. Poi non la devi cambiare ogni botta di vita, se no non sta mai contento. Tette pure largo, ma fissa una cifra. Poi un'orda raggiunta, stacchi. Se non c'è sto senso del limite, non c'è lo senso della vita tua. Sarai sempre un boraccio. Come quando devi fare un incontro de box. Se sei un dilettante, fai 3 riprese. Se sei un professionista, ne fai 8. Se sei Cassius Clay, ne fai 15. Ma mica ne puoi fare 40. È lo stesso su una carrozza di treno. Per coibentarla ce devi mettere 500 kg d'amianto. Non uno di più, non uno di meno. 500 kg d'amianto. Su una carrozza. Per forza dobbiamo chiudere. L'amianto la Cecchetti c'è entrato nel 56, come i compagni russi in Ungheria. L'effetto più o meno è stato quello, eh. Ci ha messo gli stessi anni a distruggere tutto. Le ferrovie lo usano per la coibentazione delle carrozze. Costa poco, ti difende dal freddo e dal caldo, ti isola pure dai rumori. Meglio di così, se muore. In fabbrica ci stava sacchi pieni d'amianto dappertutto. L'operaio ci dormia sopra nella pausa pranzo. Soffici come cuscini, ha una pennichella di 5 minuti dopo magnato, mica di più, me la farrai, fa. Ci rivestivamo tutti i vagoni con l'amianto. Ma prima le carrozze dovevi togliere quello vecchio, rovinato da migliaia e migliaia di chilometri di scossoni. Ma sai quanta polvere che faceva? Polvere fina che cadì a terra, lenta, soffice come la neve. Ma come la neve, pure d'estate, a Porto Civitanova. Ci toccava salire sulle tettoie dello reparto a scrostarla sta bella neve, che se no dagli oggi e dagli domate crollava lo tetto addosso. Che piano piano sta amianto, si è fatto sempre più pesante, eppure scomodo. Ma adesso è facile dirlo, prima no, per niente. Perché sai, la nostra è una fabbrica vera, eh? Una fabbrica che l'olio bruciato te lo trovi pure sull'angolo delle tettoie. Una fabbrica che l'odore di vernice te stordisce fino alla nausea. Una fabbrica che lo calore di ferro fuso te coce pure l'osse dentro. Ma secondo te, in una fabbrica come la nostra, che differenza fa un po' di polvere che pare neve? Te lo dico io, nessuna. Almeno fino a quando un giorno uno si sveglia e ti dice «Oh, guarda che da oggi si cambia modo di fatica». Perché? Nuove misure di sicurezza. Piglia la mascherina e non dormi più su quei sacchi. Sicurezza? Perché? Che pericolo c'è? De che? Me lo vuoi spiegare? No, piglia la tuta, i guanti e la maschera. È lì che ho cominciato a non capire. E no, perché secondo te come ci si sente? Essere stati tutto lo tempo là dentro, sentite parlare di sicurezza e non capisce niente. Eh? Allora mo ti faccio un esempio. Metti che ti ha fatto fatica per 3 anni, che ne so, dentro un'acqua speciale. Poi si scopre che quell'acqua fa male. Allora non ti ci fa fatica più in quell'acqua. Ma tu cominci a domandarti, perché non ti fa fatica più in quell'acqua? Vorresti capire. Ma nessuno ti dice niente di preciso, si suppone solo che quell'acqua sia dannosa. Poi comincia pure a visitarti, come una cavia. Ti tieni sotto osservazione, sempre perché forse l'acqua di prima. Poi comincia a vedere qualche amico tuo, o collega di fabbrica che si sente male, oppure muore. Ma no quelli che casca alle impalcature, quell'altri, quelli che muore di niente. Allora pensi all'acqua di prima, mo tocca pure a me. Allora cerca di farti stare tranquillo. Ti dice sì, ma vedrai. Poi come fai dalla colpa alla fabbrica, fumi, bevi, lo smog, non è più l'aria una volta, chissà che ti ha fatto male. Comunque hai la solidarietà di tutto il consiglio d'amministrazione. Ma quale consiglio? Che da quando è morto Cecchetti stavo tutto un vendere e comprare, vendere e comprare. Siamo cambiato padroni uno su due. Che Cecchetti sta fabbrica, non l'avria chiusa manco da morto. Imperatore, certo, di quelli veri. Padrò, ma imperatore. Gli potì pure sputare solo muso, lo potì pure odià. Ma isso la fabbrica sua l'amava. A quest'altri dopo, che gli frega? Vendere e comprare, vendere soprattutto. La terra, che sta terra è una miniera d'oro, capisci? Una miniera. Te dice, ma di che cosa dovrei pure morino? Allora se muore l'imperatore, non voli morì tu. Tutto muore. Muore lui, muore tu, muore la fabbrica. Adriano Cecchetti muore presto, dopo la guerra. La fabbrica no. La fabbrica muore piano. 40 anni ci mette. Io me li sono fatti tutti lì dentro. Te dice, ti abbiamo dato da lavorare quando c'avevi 13 anni, ti ricordi? Ti sei fatto 49 anni sicuri. Adesso stai in pensione, c'è pure l'invalidità per l'amianto, la reversibilità per la moglie tua, che vuoi di più? Che voglio di più? Un giorno di serenità, per esempio. Quanto costa la serenità mia? Quanti punti di invalidità vale? Ma che mi frega adesso l'invalidità? Che mi frega a me? Se è vero o no che ci sta un reparto nascosto dentro la Cecchetti. Lo 500. Quello che ogni suo ha visto mai, che da frigo mi faceva paura solo a sentirlo nominare. Che me frega a me se l'amianto l'ha sotterrato lì, sotto la Cecchetti, come sta scritto sullo libretto che ci ha dato la CGL. Che te saccio io se è vero o no? Questi affari. Che faccio affari io? Può essere che ce lo siamo sognato. Che me frega a me se il padrullo sapia che era nocivo. Che me frega della mascherina. Dammi quella di Purginella, con la tuta bianca. D'amianto però la voglio. Che così la confoco a tutti, me salvo solo io. Mi ci viene pure da ride. Ma tu pensa. Lo sai che ci ha detto quando ci ha licenziato tutti quanti? Tutti quanti. Dei 3.000 che eravamo quando sei entrato, ne eravamo rimasti meno di 300. 276 per essere precisi, ma lo sai, la manodopera non serve più. Poi la crisi degli anni 50, quella degli anni 60, 70, 80, 90, tutta una crisi, che te pare. Però oggi dobbiamo fare festa, una festa grossa. Abbiamo vinto un appalto gigante delle ferrovie, 200.000 ore di riparazione carrozze. Invece la fabbrica non ha i requisiti richiesti per la decoibentazione dell'amianto. Cioè, scusi? Cioè l'amianto vi ha ammazzato 2 volte, non avete capito? Che volete, ingegnere? Voglio dire che prima va fatto ammalare, poi visto che non c'avevamo i soldi per rifare gli impianti nuovi, la fabbrica non era a norma per eliminare sto veleno, ci hanno revocato l'appalto. Basta, tutto finito, a casa. E quindi? Quindi tu, Campini Adriano, che ti sei fatto 49 anni sicuri dentro la Cecchetti, adesso vai in pensione e gli altri pure, dai! Non rompete i coglioni! Che una soluzione la troviamo, tra mobilità, invalidità per l'amianto, cassa integrazione, dai. Sempre meglio che un calcio in culo, no, Campini Adriano? Che dici? Che devo dire? 73 giorni di sciopero, di fila, giorno e notte, tu così mi mandi in pensione. Ma questa è la vita mia. Ma come? Passi l'esistenza tua in gabbia. Poi quando non c'è più niente di economico da offrire, libera. Sciò, fuori. Adesso potete fare quello che vi pare. Adesso. Ma la gallina vecchia, se la liberi per l'aia sotto lo sole, manco sa più camminare. Se inciampa pure con i fili d'erba, con i sassi. E che ci facevano là, fuori della fabbrica? No, non m'hai capito. Non voglio fare l'elogio della fabbrica. La fabbrica è un inferno. Se non fosse per quei quattro soldi che ti dà metà mese, che ci andresti lì dentro? Lo varcheresti lo cancello di ferro tutti i mesi, tutti i giorni, per 50 anni, alle 6 della mattina? Non lo dimanco per scherzo. Invece finisce che lì dentro, in un mondo a parte, ci passi l'esistenza tua. Alla fine sei stato più tempo là dentro che d'ogni altro posto. Oh, 50 anni. I saluti la mattina. Le cazzate dentro gli spogliatoi. Le discussioni a mensa. Lo rumore del fuoco che brucia. I binari. L'odore di vernice. L'odore della fabbrica. Tossisca. Respiri. Trattenga il fiato. Stamattina sono stato dallo medico. Ha detto che mi voleva vedere a digiuno. Non mi fa fatica alzarmi presto. Tanto mi sveglio tutte le mattine alle 5 spaccate. C'è un orologio meccanico in corpo. Io sono andato in pensione, ma lo corpo mio continua, come se fosse affaticato. Non stacca mai. In bella compagnia, però. Pure sti fiocchi che mi nevicano dentro i polmoni, mica stacca mai. Non smette mai di faticare. Anche la televisione stamattina ha parlato di sti fiocchi di neve. Ha detto che noi altri in Italia l'abbiamo usato più di tutti l'amianto, perché abbiamo la più grande miniera d'Europa nel Monferrato, su in Piemonte. Qual è l'unica miniera più grossa d'Europa che abbiamo noi? Oro, diamanti, petrolio? No, quella che ti ammazza. Piano piano però. Dice, l'abbiamo messo dappertutto, soffitti, tetti, capannoni, treni, navi. Tanto non costava niente. A te non costava niente. Dice, ci aspettiamo 25.000 morti nei prossimi 20 anni. 25.000 morti. Dice la latenza. Sto male, c'è una latenza lunga, lunghissima. Pure 40 anni. Beh, io mi sono avvantaggiato. È dal 56 che mi avvantaggio. Dice, sì, 25.000 morti certi, ma non dovete preoccuparvi. Se non l'avete respirato non c'è problema. Il problema è solo per chi lo ha respirato. Cioè, non moriranno le persone normali, moriranno solo gli operai. Potete stare tranquilli. No, le persone normali, solo gli operai. Me lo potete dire prima, mi si è fatto via un gorbo. E se sei uno di quegli operai? Tossisca. Respiri. Trattenga il fiato. Dopo che sono stato dallo medico, sono arrivato sulla riva dello mare, insieme a Gusto, l'amico mio, lo compagno mio. Sì, che c'eravamo stati tutti e due dallo medico, sai, in due fa meno paura. Poi tutti e due insieme siamo arrivati sulla riva dello mare. Però, te lo puoi immaginare mai, che di tutto quello che è mania della fabbrica ce lo teniamo in un'acqua qua dentro. Che bello effetto respirare, davanti a sto mare, a tutta st'acqua che passa, non si ferma mai. Respira, Adrià, rosina tua, che dice? Niente, dice, fa finta di niente. Stamattina mi ha detto, con tutto quello che siamo passati insieme, vuole che non passa pure questa. Sai, Agu, si dice che De Pezzo Prosso, che si chiama Adriano, non ci stava solo Cecchetti. No, c'era uno pure più importante, disse, un imperatore vero. Me l'ha detto Fimo. Dice che de mestiere facia l'imperatore romano. Praticamente, figlio mio, gli sono fatto Mi stai a dire che quello che conta meno di tutti so io. Sì, Adria, ma che differenza te fa? Mo che siamo riati davanti a sto mare, a sta acqua che passa non si ferma mai, tu stai ancora a pensare le differenze. La differenza è che io a figlie me lo so fatto studiare. E mo che è diventato uomo mi ha regalato un libro a me, di sti imperatore. Ma io mi sono fermato alla prima pagina, capirai? Troppo difficile per me so fatto. Comincia pure il latino, come la messa. Come dai che fa? Animula, vagula, blandula. Mia povera, piccola, fragile anima, ospite di sto corpo che ti sta abbandonando, stai per lasciarmi. Agù, prova un po' a respirarlo proprio bene sto mare, con tutta st'acqua che passa non si ferma mai. Respira, agù, un po' dopo, piano piano però, girate verso terra. La vedi la ferrovia adesso? La curva grossa a forma di pesce, la vedi? Ecco, la vedi adesso la fabbrica nostra, agù, con tutto lo mare di tutte blè, 50.000, agù, un oceano. Prova a contarli adesso, come facciamo da frichi davanti ai cancelli. Dai, agù, te la senti di passare un'altra orda a sto cancello? Occhi aperti però, testa arda. Adrià, manco se me paghi. Lo sai invece dove vago adesso io, Adrià? A Roma, in treno, prima classe. Perché non ci vieni pure tu, Adrià? Siamo compagni di una vita, non ci siamo fatti mai un viaggio insieme io e te. E dai, Adrià, affresca uno. Ma allora tu sei proprio fissato con questa capitale d'Italia. Ti so detto che ci sono stato, con i compagni e con i preti. Au, mo te devo dire una cosa che tu manco ci credi. Ma lo sai che manco a Roma sta più l'operai? No, ne au. Ma manco a Milano, manco a Bagnoli, manco a Terni, te lo dico io, agù, come chita, l'operai non c'è stati mai, non esistiti mai, ce li siamo sognati noi. Ma che vuoi dire, Adrià, che manco noi siamo esistiti? No, ne agù, manco noi siamo esistiti. Praticamente, Adrià, tu mi vorresti dire che io me lo sono inventato, me lo sono sognato, di fatica per 50 anni dentro la fabbrica. Te mettemi tutti gli giorni che ha fatto Cristo la tutaccia blè. Te lo si sognato, agù. D'arzame tutte le mattine, estate inverno alle 5 della mattina. Te lo si sognato, agù. Me lo so sognato. Oh Nini, me te vai a fanculo. Non mi chiamar Nini pure tu, eh. È solo treno, agù. Datte una mossa, agù, che sennò pure questo perdi di treno. Manco sta orda c'è lì a Roma, agù! 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 Augusto! Ti saluto.
Lo spettacolo Vita d'Adriano, memorie di un cecchettaro nella neve, di e con Giorgio Felicetti. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana.
Con Francesca di Casetta Rossa SPA, spazio pubblico autogestito, per presentare la 20ª edizione della Festa dell'Altra Estate a Roma, Casetta Rossa, dal 2 al 22 luglio 2022. Ben trovata.
Ciao Federico e buongiorno a tutti e a tutti, eccoci.
Raccontiamo subito cos'è per chi non conoscesse.
La festa dell'altra estate è il Festival di Garbatella, è la festa che raccoglie un anno di attività fatte alla Casetta Rossa, quindi raccoglie iniziative come presentazioni di libri, incontri, dibattiti, laboratori per grandi e piccini. Andremo avanti per 20 giorni, proprio con attività varie per adulti e bambini. Tutte le attività saranno a ingresso gratuito e spazieremo da presentazione di film a presentazione di libri, e la sera ci sarà più spazio anche per la musica. Per fare qualche nome, avremo Pigi con lo Swing, avremo Emilio Stella con Aria Le Vincenti, sarà con noi anche quest'anno Ivan Talarico, e ci sarà anche quest'anno lo storico tributo a De André. Abbiamo deciso di dare ampio spazio anche al teatro e sarà con noi Max Paiella proprio nei primi giorni. Avremo uno spettacolo Rotte sul tema della migrazione di e con Gianmarco Saurino e tanti altri ospiti.
Ogni giorno degli eventi, da che ora si parte?
Si parte nel tardo pomeriggio, diciamo col fresco, sia con i laboratori per grandi e piccini, quindi intorno alle 18, e poi dalle 18:30 a 19 ci saranno le presentazioni o i dibattiti, e dibattiti dedicati un po' alla città di Roma, alle diseguaglianze, alla guerra, un po' a quello che è il mondo che stiamo vivendo in questo momento e quello che invece vorremmo vivere. Gli spettacoli serali partono tutti alle 21:30, ovviamente alla Casetta Rossa ci sarà la possibilità di cenare presso lo spazio del giardino.
Ventesima edizione, come si sta sviluppando nel corso degli anni?
Beh, è un festival che cresce di anno in anno e cresce sia in termini di partecipazione, quindi di affluenza di pubblico, che ovviamente si è affezionato a vivere un festival gratuito in un giardino nel centro del quartiere, ma è un festival che cresce anche di qualità, con nomi che partecipano, un festival che è sempre più riconosciuto dalla cittadinanza, ma è un festival che vede crescere anche noi e tutte le persone che si avvicinano alla Casetta Rossa per fare attivismo. Ogni anno, infatti, abbiamo sempre più volontari e volontari disponibili a partecipare e a dare una mano proprio alla struttura dell'evento.
Come sono state le scelte rispetto alle proposte?
Sono tutte scelte molto condivise, nel senso che proprio il cuore pulsante di questo festival è dato dalle volontarie e dei volontari che animano la casetta ogni giorno, per cui per arrivare a questa rosa di nomi che popoleranno il festival in questi 20 giorni abbiamo buttato lì proprio una serie di proposte che poi abbiamo tutti insieme vagliato, ovviamente poi andando a sommare quella che è la disponibilità degli ospiti che volevamo avere con noi e ai budget a disposizione, perché voglio ricordare che la festa dell'altra estate è una festa autofinanziata.
Ci sono temi importanti quest'anno?
No, non abbiamo deciso di dedicare il festival a un unico tema, ma come ti dicevo è un po' un festival dedicato al mondo che stiamo vivendo e al mondo che vorremmo vivere. Il tributo a De André sarà dedicato per esempio a Mediterranea, con cui la Casetta Rossa ha fatto delle missioni in Ucraina da quando è scoppiata la guerra. Parleremo di migrazioni, come ti dicevo, nel teatro, parleremo di Roma, parleremo di mafia, quindi siamo molto centrati su quella che è l'attualità, però senza perdere la leggerezza, quindi ampio spazio, come ti dicevo, a musica, spettacoli un po' più leggeri e a laboratori e attività per i più piccoli.
Ci dai tutti i riferimenti web per la programmazione?
Sulla pagina Facebook e sulla pagina Instagram Casetta Rossa si trova il programma, mentre sul sito lo troverete a giorni.
Ventesima edizione della Festa dell'Altra Estate a Roma, Casetta Rossa, spazio pubblico autogestito, dal 2 al 22 luglio 2022. Un saluto e un ringraziamento a Francesca. A presto!
A presto, vi aspettiamo.
Con Chiara Becchimanzi, una delle curatrici della sesta edizione di Teatri d'Arrembaggio, Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia, al Teatro del Lido di Ostia dal 5 luglio al 7 agosto 2022. Ben trovata.
Ben trovato Federico, ciao.
Raccontiamo cos'è.
Teatri d'Arrembaggio è una manifestazione storica perché comincia nel 2015 nel cortile del Teatro del Lido di Ostia. Sono eventi gratuiti per tutte le età: pirateria, teatro e stand-up e scena off, quindi spettacoli per adulti, incanti, spettacoli per bambini, bambine e famiglie, e castelli di sabbia, laboratori per tutte le età. Questo è il format della manifestazione, che quest'anno però per il grande ritorno sul palco raddoppia le pirateria. Non saranno soltanto di sabato sera, ma anche un'altra giornata durante la settimana. Infatti dati. Partiamo martedì 5 luglio con le Karma B, ma ci saranno tanti altri appuntamenti multidisciplinari a livello artistico, perché ci sarà sia il teatro d'attore Daniele Parisi, O per te come un paracarro, ci sarà appunto le Karma B, che sono due straordinarie artiste drag che quindi ci fanno affacciare sul mondo drag, ci sarà Fino alle Stelle, Agnese Fallongo e Tiziano Caputo per una scalata in musica lungo lo stivale, ci sarà anche Lemon Therapy, che è uno spettacolo più teatrale. Insomma, le piraterie viaggeranno anche attraverso altri mondi, a parte la stand-up comedy il sabato sera, tutti sabato, una stand-up comedy tutta donne. Tra l'altro io me ne sono accorta solo dopo, no? Perché odio quel modo di dire, la stand-up comedy al femminile, come se uno dovesse mettersi le donne perché ci devi mettere le donne. No, noi ci abbiamo messo le donne perché sono il meglio in circolazione in questo momento. Poi dopodiché abbiamo domenica Gli Incanti, Teatro Verde, Accettella, Mongiovino, uno spettacolo Auriga Teatro. Insomma, ci sono moltissimi appuntamenti da non perdere, anche per quanto riguarda i Castelli di Sabbia, perché avremo laboratori di flamenco, di creta, di teatro d'oggetti, laboratori di teatro, di inglese drammatizzato. Insomma, ce n'è per tutti i gusti.
Com'era nata questa esigenza?
Dal dialogo che Valdrada, la mia associazione culturale nonché compagnia teatrale, instaura col territorio da anni. Noi sono circa 12 anni che siamo attive sul territorio di Ostia e lavoriamo in stretta collaborazione col Teatro del Lido per tante manifestazioni e per tanti progetti, lavorando dal basso insieme alla cittadinanza, come è un po' nel costume del Teatro del Lido, che è l'unico teatro pubblico e partecipato d'Italia. Abbiamo rilevato l'esigenza di un'offerta culturale accessibile a tutti e tutte, quindi totalmente gratuita, che potesse essere un aggregante per tutte le fasce che raggiungono Ostia durante la stagione estiva, quindi sia le giovani generazioni, giovanissime, quindi intendo dire i bambini con le famiglie, ma sia anche la fascia 18-40, che è un po' più restia ad avvicinarsi allo spettacolo teatrale, insomma. E la gratuità mette un po' d'accordo tutti, perché è importante, soprattutto in questa fase, lo era anche nel 2015, ma soprattutto in questa fase post-pandemica, la possibilità di godere di un'intera rassegna senza sborsare un euro non è dietro l'angolo in tutte le situazioni. L'offerta culturale sul territorio di Ostia c'è, però spesso latita. Ostia è una grande periferia attraversata da tantissime categorie di persone che non sempre si trovano servite da un'offerta culturale accessibile di qualità, e questa è l'esigenza principale, soprattutto proseguire con l'estate, la stagione anche un po' invernale del Teatro del Lido, e quindi soddisfare il pubblico fidelizzato dal teatro anche con un'offerta estiva, perché una cosa che non abbiamo detto è che gli spettacoli si svolgono nel cortile, quindi siamo all'aperto, in uno spazio protetto, sedie, palco, tutto perfetto, però siamo all'aperto.
Quanti sono gli eventi, gli appuntamenti, e poi come sono distribuiti in questo mese?
Sono 20 eventi. Tutti i venerdì ci saranno i laboratori, dalla settimana del 5 luglio, quindi il primo laboratorio ci sarà venerdì 8 luglio, si svolgono più o meno dalle 17 in poi, e sono gli unici eventi a cui si deve accedere tramite prenotazione alla mail info@valdradateatro.it. Tutti i sabato ci sarà la stand-up comedy. Cominciamo con Francesca Puglisi, Non è Francesca, sabato 9 luglio, poi sabato 16 luglio il grande ritorno di Belia Lalli sul palco Outsider, sabato 23 luglio invece abbiamo Laura Formenti con Hangover, sabato 30 luglio Sofia Gottardi con Sofia fa le cose, e poi il 6 agosto c'è una certa Chiara Becchimanzi, mi dicono che sia bravina, che fa terapia di gruppo, tornando sul palco di Ostia. Invece la domenica abbiamo tutti gli incanti, quindi tutti gli spettacoli dedicati alle famiglie, che sono sempre alle 19, mentre la stand-up è alle 21. Per quanto riguarda le piraterie più teatrali, si comincia martedì 5 luglio con le Karma B, però è l'unico martedì coinvolto. Abbiamo anticipato la partenza della manifestazione per esigenze della compagnia, però tutte le altre piraterie teatrali, quindi da venerdì 15 luglio in poi, sono di venerdì sera. Perciò, riassumendo, si parte martedì 5 luglio con le Karma B, poi venerdì 8 laboratorio, sabato stand-up, domenica spettacolo per famiglie, dalla settimana successiva sono tutti venerdì, sabato e domenica, venerdì e sabato piraterie, domenica incanti, venerdì pomeriggio i Castelli di Sabbia.
Ci dai tutti i riferimenti web per il programma?
Teatri d'Arrembaggio, la pagina Facebook è quella più aggiornata e anche più attiva, ma potete anche andare sulla pagina Facebook del Teatro del Lido, idem per i due profili Instagram, Teatri d'Arrembaggio e Teatro del Lido. Anche sul sito www.valdradateatro.it trovate le informazioni alla pagina Teatri d'Arrembaggio. La mail per chiedere invece informazioni, diciamo, particolari è info@valdradateatro.it.
Sesta edizione di Teatri d'Arrembaggio, Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia al Teatro del Lido di Ostia dal 5 luglio al 7 agosto 2022. Un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Chiara Becchimanzi. tutti. A presto.
A presto Federico, grazie a te.
Con Graziano Graziani per presentare l'evento Strade di Roma. Roma, Sala Squarzina, 6 e 7 luglio 2022, ben trovato.
Ciao, ben trovati a tutti e a tutte.
Di cosa si tratta?
È una passeggiata immaginaria fatta con tre attori e attrici bravissimi, che sono Francesca Strei, Flavio Francucci e Giulia Trippetta, che leggeranno in un percorso stradale alcuni poeti in vernacolo: Belli, Trilussa, Iandolo, Aldo Fabrizi, Giuseppe Berneri, l'autore del Neopatacca. E dicevamo è un percorso perché è immaginato proprio come una passeggiata per le strade di Roma, perché tutte queste personalità del dialetto romanesco hanno molto spesso delle targhe, delle strade intitolate, c'è quindi una toponomastica dedicata a loro che è concentrata per la grande maggioranza a Trastevere, nel rione tredicesimo, ma attraversa anche Sant'Eustachio, Regola, Parione, Campitelli, Tettaccio, Sant'Angelo, Ripa, quindi attraverseremo un po' la Roma storica sulla traccia di queste targhe, di queste strade intitolate ai poeti ed anche a una poetessa, Raffaella La Crociera, che è la più recente e anche meno conosciuta probabilmente perché c'è una predominanza nell'Ottocento soprattutto, come un po' in tutte le arti, di nomi maschili, ma proprio per questo abbiamo voluto mettere anche almeno un nome femminile. E si tratta di una sorta di appendice, di coda, di gemmazione del laboratorio che ho condotto al Teatro di Roma, Immagini di Città, più o meno a partire dall'anno scorso, sulla toponomastica di Roma. 12 percorsi di attraversamento nelle strade, in periferia ma anche al centro, assieme ad associazioni che lavorano nei quartieri per conoscere la realtà di Roma e dei vari quartieri, ma anche per immaginare nuovi nomi, nuove strade, perché da lì sono state partorite 12 commissioni toponomastiche immaginarie che hanno reinventato la città, che poi appunto tutto questo è stato raccontato nel foyer del Teatro Valle in una mostra che è finita poco fa. Ecco, sempre rimanendo legati alla toponomastica, sia quella vera che quella immaginaria, siamo arrivati poi alla lingua di Roma, quindi alla poesia, e lo facciamo appunto in questo modo, un po' ascoltando i poeti, un po' ascoltando le loro storie.
Come mai in due giorni?
È una doppia replica perché viene fatta la Sala Squarzina, che non ha una grandissima capienza, sono appunto letture, hanno una loro intimità e quindi è semplicemente per dare più possibilità alle persone di attraversare questa passeggiata immaginaria, perché la faremo stando fermi ma facendo vedere tutti i percorsi che si possono fare tra i vari rioni di Roma.
La scelta degli autori e dei testi?
La scelta è mia, ho fatto un percorso che segue chiaramente un po' la classicità, diciamo così. La casa natale di Giuseppe Gioacchino Belli si trova attaccata praticamente al Teatro Valle, quindi anche un luogo legato alla storia del teatro di Roma. Ci sono ovviamente appunto Pascarella, Trilussa, Iandolo, che appartiene al periodo diciamo più nostalgico, il periodo dei romanisti, che coincide con il fascismo e quindi anche un po' con una sorta di nostalgia che ha attraversato il dialetto, per poi rifiorire in altre estetiche, in altre tematiche, tipo l'anonimo romano, sono sonetti politici visti dal punto di vista di un comunista, quindi l'esatto opposto della Roma che fuoriesce dal periodo fascista, per arrivare ai più recenti, all'innamoramento di Aldo Fabrizi per il cibo, ma senza dimenticare la storia, quindi le pasquinate, ad esempio, che sono anonimi, ma sono componimenti assolutamente in rima, metrici, hanno una loro dignità poetica, e ovviamente Giuseppe Berneri, ovvero un po' la maschera della commedia romanesca, il Neopatacca, che precede addirittura il grande affresco Belliano. Ecco, quindi è uno spaccato di tempi e di storie che connette la tradizione, quel racconto del popolo più verace, anche più legato a un rapporto conflittuale con il potere, raccontato da Belli attraverso le varie incarnazioni del dialetto di Roma nel corso del tempo e della storia, fino ad arrivare appunto a Raffaella La Crociera, una bambina morta giovanissima, nemmeno 14 anni, che fu premiata con un premio della bontà proprio per una poesia romanesco che scrisse per aiutare gli alluvionati in Campania, che appunto siamo negli anni 50, quindi è una storia particolarmente toccante perché racconta appunto della solidarietà espressa da una bambina che era a sua volta malata e quindi si trovava in una situazione complicata. Ecco, sono storie che attraversano la grande storia e la piccola storia, come spesso la poesia in dialetto che dà voce appunto al popolo, non in una maniera, come spesso si crede, celebrativa, ma direi in una maniera antropologica, cercando di capire anche le storture senza infingimenti, si dovrebbe dire, no? Cioè, sia le cose che ci piacciono che quelle che ci piacciono meno, ma per l'appunto in una fotografia che viene da quel modo di vedere il mondo.
Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
C'è una pagina sulla home page del Teatro di Roma, teatrodiroma.net, dedicata a Strade di Roma, con una bella illustrazione dove spicca il cinema parmese, ovviamente siamo a Campo dei Fiori. E ci sono anche i social e soprattutto c'è una mail, perché l'evento è gratuito, però prenotare è sempre meglio. Community all'inglese, quindi con due M, la Y finale, @teatrodiroma.net, per dire che venite, l'appuntamento è il 6-7 luglio alle ore 19:30.
L'evento Strade di Roma, a Roma, Sala Squarzina, 6-7 luglio 2022. Un saluto e un ringraziamento a Graziano Graziani, che ha curato la selezione dei testi. A presto!
Grazie a voi!
Con Pino Strabioli per presentare la 28ª edizione del Festival I Solisti del Teatro a Roma, Giardini della Filarmonica Romana, dal 6 luglio al 4 settembre 2022. Ben trovato.
Federico, ben trovato a te e ben trovati ai radioascoltatori e grazie per l'invito, sono qui un po' a rappresentare i solisti del teatro, insomma, e a onorare Carmen Pignataro, che è la direttrice artistica che da 28 edizioni porta avanti questo festival prestigioso in uno dei giardini più belli della capitale.
Cosa rappresenta, per chi non lo conoscesse, raccontiamolo un po'.
Rappresenta un appuntamento appunto storico dell'estate romana, le mitiche estati romane che stanno in qualche maniera rifiorendo, non sono mai scomparse ma hanno avuto dei momenti di down. Beh, è un luogo bellissimo perché è all'interno dei giardini della Filarmonica, su via Flaminia, nel centro storico, per cui è un luogo fresco, ci sono gli alberi, c'ha una magia proprio di impatto. Infatti tutte le volte che io ho fatto gli spettacoli lì non ho mai usato scenografia, e tanto è bello il luogo che ti ospita, per cui bastano delle luci puntate su questi alberi e è un piacere. Poi dopo la pandemia, insomma, ancora di più lo stiamo vedendo, io sto in giro con altri spettacoli per l'Italia, c'è ancora di più da parte del pubblico questa voglia di rincontrarsi, di sedersi insieme e di assistere a un evento creativo. E i giardini della Filarmonica ci permettono questo, di immergerti in una bolla verde di notte con un'atmosfera davvero, davvero incredibile.
Com'è nato il tuo rapporto con questa rassegna e come si è sviluppato nel corso del tempo?
Ma il rapporto con questa rassegna è nato proprio con Carmen Pignataro, che cura la direzione artistica, che è la padrona di casa. E la conosco da tanti, tanti, tanti anni. Abbiamo avuto una grande amica in comune, che lei ha seguito anche professionalmente, Viera degli Esposti, che purtroppo non c'è più. E su quel palcoscenico, qualche stagione fa, presentiamo proprio uno spettacolo che si chiamava Wiki Piera, dove Piera si raccontava a me. Quindi è nato lì, poi questo spettacolo ha fatto il giro d'Italia. Ecco, la specialità di questo luogo è anche che può diventare una palestra per sperimentare uno spettacolo che poi può avere una vita propria. Per cui con Carmen ci conosciamo da anni e citando Piera, proprio l'11 luglio all'interno della rassegna sarà una serata dedicata a lei, a questa immensa attrice, non solo attrice, scrittrice. Avrò l'onore di stare con Dacia Maraini, Lucia Mascino e verranno proiettate delle cose su Piera e noi racconteremo un po', per quanto ci sarà possibile, l'immensità di questa signora.
Facciamo un po' una panoramica di quello che succederà?
Il 6 apre Francesca Reggiani, è intelligente, è sensibile, è comica, è tante cose messe insieme. E proprio la caratteristica di questo festival dei solisti del teatro è quello di passare anche per vari generi, per cui non mancherà un omaggio a Pierpaolo Pasolini, Lorenzo Balducci farà il suo spettacolo, ci sarà un omaggio a un altro grande autore napoletano, purtroppo scomparso prematuramente, Annibale Ruccello, e io sarò presente anche con La Voce Fuori Campo, con un spettacolo, un esercizio che avevo fatto all'Off Theater qui a Via Giulia con Santino Fiorillo, La Posta del Cuore, un testo scritto da Silvano Spada, per cui lo riproporremo per il pubblico estivo, e poi il 4 settembre, proprio la data di chiusura, curerò una lettura di un testo bellissimo di Alberto Bassetti, Sorelle, con Laura Lattuada e Sara Biacchi. Poi è infinito il cartellone, appunto, se pensiamo che dal 6 luglio al 4 settembre accompagnerà i romani e non solo in questa cavalcata, per cui ci sarà la musica, sono tantissimi, comunque c'è il sito e lì si trovano tutte le informazioni.
Quanti saranno nel complesso gli appuntamenti?
Una cinquantina, per questo io ho citato così in maniera random un po' di nomi per non sacrificarne alcuni, perché sennò dovremmo fare 50 titoli, e poi in scena non sono soltanto dei monologhi, c'è anche musica, ci sono brevi rassegne, per cui sì, 50 serate ai Giardini della Filarmonica per i solisti del teatro.
28esima edizione del Festival I Solisti del Teatro a Roma, Giardini della Filarmonica Romana, dal 6 luglio al 4 settembre 2022. Un saluto e un ringraziamento a Lino Strabioli. A presto!
E io ringrazio voi, grazie per questo spazio, grazie alla radio e grazie al teatro e grazie a chi verrà a trovarci. Grazie Federico.
Con Fabio Galdini, direttore artistico del Roma Fringe Festival a Roma, al Teatro Vascello, dall'11 al 26 luglio 2022. Ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
Spieghiamo cos'è il Roma Fringe Festival.
È un festival, un friend internazionale che parte da Edimburgo e si dipana in tutto il mondo. Roma ha il suo Fringe, esiste da 10 anni, quest'anno dal 2012, quest'anno alla 10ª edizione, e si è sempre identificato come un festival concorso, ricordiamolo, indipendente. Questa parola per noi è vitale, perché ci connota in qualche modo ed è proprio la cifra, diciamo, di una proposta di politica culturale nel nostro paese. Quindi indipendente significa molte cose, ma prima di tutto per noi significa farcela da soli, senza il supporto pubblico. Ecco.
Come si è strutturato e sviluppato negli anni?
È stato sempre, ripeto, una grande festa, un coinvolgimento a 360 gradi di tutte le discipline, nel senso che non ci sono limiti di proposta, purché sempre dentro il teatro o con qualche declinazione sul teatro danza. Quindi noi facciamo da sempre un bando, quest'anno hanno risposto in molti da tante parti d'Italia, e dal 2019, da quando lo dirigo, abbiamo introdotto anche una novità, cioè una rete di teatri fringe che ospiterà poi il vincitore, l'abbiamo chiamata appunto Zona Indipendente, che sono teatri o festival in Italia e che ospitano una data nella propria programmazione del vincitore. A partire dal Teatro Vascello, che quest'anno si consolida il nostro rapporto, grazie a Manuela Kusterman e al suo staff per aver capito fino in fondo il nostro progetto e averlo sposato. Ecco, quest'anno infatti noi faremo tutto il festival dentro il Vascello.
Come sarà articolata questa edizione?
La struttura è sempre la stessa, ci sono 3 spettacoli al giorno sullo stesso palcoscenico dalle 19 fino alle 22, sono in replica, nel senso che le compagnie debutteranno il primo giorno e andranno in replica il secondo giorno, fino al 24, sono 21 compagnie che verranno giudicate, tra queste ci saranno 3 finalisti e questi saranno decretati da una giuria composta appunto dai direttori o i loro responsabili referenti di questi teatri di zona indipendente. E poi la finale, il 26, questi 3 finalisti, che sarà una giuria invece diversa, che sarà presieduta da Manuela Kusterman, a cui partecipano la Fondazione Fersen, c'è il premio stampa che è coordinato da Katia Paso, insomma arriveremo al vincitore, generalmente Di questo siamo molto soddisfatti. Negli ultimi anni il vincitore del Fringe ha avuto una eco nazionale. Grazie a noi e naturalmente alla loro arte hanno avuto visibilità e molte importanti proposte sul piano nazionale. Questa è la nostra mission poi fondamentalmente. Ecco.
Com'è stata la selezione, la scelta dei lavori?
Una commissione di valutazione è fatta da noi, devo dire che è stato difficilissimo perché la qualità è molto alta, le proposte sono molto innovative e quindi è stato molto più complicato rispetto al passato scegliere, purtroppo poi bisogna scegliere perché i compegni sono 21, le richieste sono tante, la partecipazione è molto estesa e quindi è sempre molto più difficile. Naturalmente gli elementi di valutazione sono oltre a quelli tecnici, ma soprattutto di scrittura. Noi desideriamo appunto che il festival sia un festival di scrittura, di nuova drammaturgia, di nuove proposte o di testi inediti in Italia, insomma questo proprio anche per arricchire la proposta dell'attività teatrale romana, quindi è molto difficile cercare di capire quali sono le linee guida oggi in un sistema così tormentato, diciamo così, non solo sul piano artistico ma anche gestionale, ecco un momento molto molto tormentato e quindi è sempre stato molto difficile. Quest'anno veramente ce l'abbiamo messa tutta, ma la programmazione così come è stata fatta ha ottenuto già consensi da chi poi ci ospita, cioè in particolare, quindi voglio ringraziare Manuela Custerman e Pascello, che oggi è perlomeno fra tutta l'attività romana, è un teatro d'eccellenza non solo italiano ma anche con echi internazionali. Quest'anno il Pascello è stato il teatro del sold out della proposta straordinaria che era tempo che si doveva vedere a Roma.
Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Il nostro sito www.romafringefestival.it e poi anche quello del Vascello, naturalmente perché il botteghino è quello del Vascello, si possono già prenotare i biglietti, si possono già acquistare online e insomma vi aspettiamo per questa grande festa che va avanti da tanti anni del teatro indipendente.
Decima edizione del Roma Fringe Festival a Roma, Teatro Vascello, dall'11 al 26 luglio 2022. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Fabio Galandini. A presto!
Grazie, grazie a voi, a presto, vi aspetto.
Con Felice Della Corte, direttore artistico della quinta edizione del Marconi Teatro Festival a Roma, Teatro Marconi, dal 1 al 31 luglio 2022. Ben trovato.
Grazie, un saluto a tutti quelli che ci ascoltano.
Descriviamo cos'è?
Fin dall'inizio una specie di follia, perché è una specie di multisala teatrale estiva, nel senso che io approfitto che il Teatro Marconi è dotato di uno spazio esterno, l'abbiamo adibito a una sorta di giardino palcoscenico e quindi sono anni che facciamo questa cosa con spettacoli all'interno e all'esterno. Qualche volta solo all'esterno, qualche volta solo all'interno, ma il più delle volte con spettacoli in contemporanea, fuori e dentro. Gli spettacoli sono organizzati in maniera che non impattano l'uno con l'altro. E a parte gli spettacoli che sono di teatro, di prosa, di danza, di musica, in realtà c'è poi anche la letteratura che fa da cornice a tutto questo, anzi è parte integrante, perché abbiamo incontri con gli autori. Abbiamo anche un'attività ovviamente per i più piccoli, per i bambini, e un'attività dedicata ai diversamente abili, quindi ci diamo da fare un po' dappertutto, è una sorta di follia, un tourbillon artistico che ormai da un po' di anni si realizza qui al Teatro Marconi. Ogni anno faccio sempre meno fatica a coinvolgere gli artisti perché tutti voi amano venire e in genere prediligo in questa fase spettacoli contemporanei, nel senso che do grande spazio ai giovani, faccio in modo che ci si possa esprimere e del resto, ripeto, se facciamo gli incontri con l'autore dei libri, pare evidente che stiamo parlando di arte contemporanea, insomma. È una parte dell'attività che noi svolgiamo durante tutto l'anno, in coerenza peraltro con quello che facciamo nella normale programmazione.
Quanti sono gli appuntamenti nel complesso?
Se parliamo del proposto sono 31 giorni, c'è attività tutti i giorni, quindi 31 li diamo per scontato. Ci sono una decina di incontri con gli scrittori e quindi diventano 41, sto cercando di ricordare l'abbraccio, 60 più o meno. Tra l'altro durante tutta la rassegna ci sono solo due spettacoli che ci sono per due serate e uno stand-up contest che sarà di tre serate, perché in realtà è una vera e propria gara di comicità, e la faremo verso la fine della manifestazione, se ricordo bene 26, 27, 28. Devono essere tre giorni perché questi artisti si misureranno in una competizione di comicità nella quale poi ci sarà alla fine un premiato che tra le altre cose entrerà poi nel cartellone del Marconi, insomma, l'anno prossimo.
Ecco, in parte ce l'hai già anticipato. Com'è stata la scelta dei lavori teatrali?
Molti dei lavori teatrali che ho scelto è perché li conosco e per me è sempre stato fattore preferenziale non il fatto che tu sia abbastanza o molto famoso, ma il fatto che tu faccia uno spettacolo bello, che tu sia giovane, perché mi piace introdurre i giovani, perché vorrei tanto avvicinare i giovani a questo mondo, al quale loro si avvicinano con grande fatica, e ci sono anche delle responsabilità, ovviamente, chiamiamole legislative in merito a questa cosa. Però il teatro è normalmente frequentato da persone con un'età medio-alta. Mi piace sempre cercare di spiegare ai giovani quale meravigliosa cosa è il teatro. Quelli che vengono poi lo scoprono, ovviamente. Però è faticoso. Il Teatro Marconi durante tutto l'anno è continuamente frequentato da artisti giovani che amano farsi vedere, che qui trovano un posto dove c'è qualcuno che li ascolta. E quindi la manifestazione estiva una volta di più, no? Può andare in questo senso.
Come sarà organizzato rispetto agli spazi e agli orari?
Innanzitutto c'è un bistrò, ci sono i tavolini, le sedie, o poi c'è il palco, che è un palco esterno, sul quale si fa lo spettacolo e comincia alle 9, quando c'è in contemporanea lo spettacolo dentro fuori, che deve cominciare prima che cominci lo spettacolo all'interno, di modo che i vari pubblici non si danno fastidio fra di loro. E quindi tu puoi scegliere se vedere lo spettacolo al palco esterno o quello al palco interno, godestelo, perché all'interno c'è l'aria condizionata che viene continuamente controllata per rispondere alle esigenze. È una battaglia che io conosco benissimo ormai, sento troppo caldo, sento troppo freddo. Vogliamo che le persone che si godano tutte le forme d'arte possibili, dalla danza alla prosa, alla comicità, alla musica, e che quindi diventi questa un'esperienza nel mese di luglio, come l'abbiamo definito, un'oasi di arte a Roma.
In chiusura ci lasci tutti i riferimenti internet per saperne di più sul programma?
Basta andare sul nostro sito www.teatromarconi.it. Gli spettacoli si possono acquistare anche online o anche semplicemente prenotare chiamando al botteghino del teatro e poi acquistando il biglietto. Mi raccomando, venendo un po' prima, non all'ultimo momento.
Quinta edizione del Marconi Teatro Festival a Roma, Teatro Marconi, dal 1 al 31 luglio 2022. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Felice Della Corte. A presto!
Grazie a voi e, come mi piace dire ormai da un po' di tempo a questa parte, soprattutto dove Covid, frequentate il teatro, frequentare il teatro fa bene alla salute.
Con Manuel Paruccini, direttore artistico del Teatro Lo Spazio, per presentare il concorso di corti teatrali Idee nello Spazio. A Roma, Teatro Lo Spazio, dall'8 al 18 luglio 2022. Ben trovato.
Ciao, buongiorno, grazie a tutti.
Ce ne parli?
Torna questo appuntamento storico ormai col Teatro Lo Spazio, perché sono già 3 anni che proponiamo questa offerta, che è un concorso di corti teatrali, appunto si chiama Idee nello Spazio, e dà la possibilità di mettere in scena degli estratti, degli embrioni, oppure degli estrapolati di spettacoli che già esistono, della durata massima di 15 minuti, per avere poi la possibilità, qualora insomma si venga selezionati, di poter mettere in scena all'interno della stagione del Teatro Lo Spazio lo spettacolo per intero. Quindi questa è la nostra formula. La particolarità di questo concorso è che, oltre a una giuria tecnica di artisti, che spesso sono gli artisti che sono in stagione nel teatro, c'è anche il pubblico che può esprimere una preferenza, e quindi poi si fa una somma delle due votazioni con una percentuale chiaramente diversa e si decreta poi appunto il corto vincitore. Ci sono delle giornate di selezione, poi ci sono delle semifinali e poi c'è la finale, che appunto sarà il 18 di luglio.
Quanti sono i lavori presentati?
Le domande quest'anno sono state circa una cinquantina e ne abbiamo selezionate 34, che sono appunto i 34 corti che verranno poi visionati durante le serate.
Come si articoleranno le giornate?
Ogni serata vengono proposti 4-5 corti, perché la durata massima è di 15 minuti, però non tutti chiaramente poi hanno quella durata là, perché poi nella riduzione a volte chiaramente non si può stare dentro questi termini così precisi. E quindi a seconda di questo noi ne proponiamo 4-5 sera, proprio per evitare che non vengano delle serate molto lunghe. Le compagnie si esibiscono, al termine dell'esibizione c'è un piccolo scambio di opinioni, insomma dei feedback che vengono dalla giuria tecnica agli artisti. Questo perché ci piace che comunque chiunque torni a casa con un feedback, che non solamente con un voto che non serve a niente, insomma comunque si abbia in qualche modo la percezione di quello che si è presentato, che cosa è piaciuto, che cosa ha colpito, che cosa invece forse non ha funzionato. Dopodiché c'è la votazione direttamente la sera stessa, si sa chi passa alle serate successive, e questo è un po' lo svolgimento delle serate.
Sulla base della prima selezione, che impressioni hai ricavato di questi lavori?
Noi cerchiamo di fare una selezione sempre che sia abbastanza coerente con quella che è la linea poi del teatro, che quindi è una linea di drammaturgia contemporanea, e quindi cerchiamo un po' di selezionare dei progetti che possano, ecco, essere poi magari un domani a serata intera adatti alla programmazione del teatro. L'anno scorso, che eravamo comunque reduci da un anno di praticamente segregazione dentro casa, molte delle proposte erano purtroppo legate alla pandemia, al lockdown. Quest'anno invece fortunatamente insomma ci sono molte, sempre basate sulle relazioni sociali, sulle relazioni interpersonali tra gli esseri umani, quindi relazioni sentimentali con varie vicissitudini. Questo è un po' più o meno quello che arriva, e molto negli ultimi tempi è quello che arriva legato alla tematica LGBTQ.
Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli?
Potete trovare il bando e tutte le informazioni sul sito www.teatrolospazio.it o nella pagina Instagram, che è appunto Teatro Lo Spazio, o nella pagina Facebook, appunto è Teatro Lo Spazio, dove noi puntualmente tutti i giorni pubblichiamo gli artisti che sono in gara quella sera e il giorno dopo gli artisti che sono poi passati alle serate successive. Quindi diciamo che la pagina Facebook e la pagina Instagram sono continuamente aggiornate in base alle serate e all'andamento delle serate.
Terza edizione del concorso di corti teatrali Idee nello Spazio a Roma, Teatro Lo Spazio, dall'8 al 18 luglio 2022. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Manuel Paruccini. A
presto. Grazie mille, grazie a voi.
Con Maria Stella Margozzi, direttrice dei Musei Statali della Città di Roma, per presentare la seconda edizione della rassegna Sotto l'Angelo di Castello a Roma, Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo, dal 1 luglio al 25 settembre 2022. Ben trovata.
Grazie, grazie mille.
Facciamo subito un bilancio della prima edizione?
È stata molto ben accolta dal pubblico, nonostante fossimo ancora in pandemia, quindi con posti limitati, c'è stato sempre il pieno, ha avuto un grande riscontro anche di stampa, ma soprattutto ha aperto il castello a questo nuovo modo un po' di concepire il monumento culturale, cioè con altre discipline artistiche che si sposano con l'aspetto architettonico o artistico, insomma, presente nelle sale.
Per chi non lo conoscesse, cos'è? Come si caratterizza?
Questa rassegna si caratterizza come una serie di spettacoli di danza, teatro e musica che avvengono o nel cortile di Alessandro VI, all'altro cortile deputato fin dall'epoca rinascimentale agli spettacoli di Castello, quando il Castello era residenza dei papi. Dunque, nel cortile di Alessandro VI abbiamo fatto costruire un palco quest'anno, tra l'altro, che quindi è più adatto a tutti i tipi di manifestazioni. Si svolgeranno attività teatrali, di danza e di musica. Però non solo questo spazio all'aperto, ovviamente, quindi anche suggestivo da un punto di vista proprio ambientale, ma anche altri spazi di Castello saranno aperti a queste manifestazioni. I bastioni, la parte antecedente del passetto, una sala, sala Gambellotti, cosiddetta sala delle colonne, che è una parte ancora non riallestita e quindi visitabile solo in queste occasioni. È un modo per far vivere, insomma, gli spazi di Castello, che sono tanti, con attività artistiche che ridiano anche questo senso di vitalità, di ripresa ovviamente dell'attività culturale, ma anche un senso di riappropriazione del monumento, perché in fondo questo è un monumento visto sempre molto dall'esterno, no? E soprattutto dai romani, e non tanto dall'interno. Ecco, un modo anche per richiamare proprio il pubblico di prossimità, che magari il Castello lo conosce, ma con questi eventi viene a riviverlo in modo completamente diverso.
Quanti sono gli eventi in programma?
Una ventina, tra teatro e musica, appunto, e danze. Alcuni si ripetono per 3 giorni, quello del 1º, 2 e 3 luglio, quello sulle microdanze di Gigi Cristoforetti, con anche scansioni temporali nella giornata, cioè sia l'1 che il 2 e il 3 luglio ci saranno 3 spettacoli, del 19 alle 20 alle 21, che interessano vari spazi di Castello, quasi tutti esterni. Poi un altro di questo genere, il 21, 22 e 23 settembre, ci saranno anche qui 3 spettacoli al giorno, sempre più o meno 19, 20, 21, e ci sarà Roberto Capucci, l'uomo che danza, cioè danze realizzate da ballerini che indossano costumi creati da Capucci. Questo è uno spettacolo fatto al Festival di Spoleto. Poi abbiamo spettacoli teatrali, un paio dedicati proprio ai 2 grandi poeti romani, Belli e Trilussa. C'è musica jazz, c'è il tango del quartetto Astor Piazzolla, e poi vari altri eventi, gli Avion Travel per esempio, che si esibiranno il 7 settembre con tutto il loro repertorio, e poi non potevano ovviamente mancare le Arie della Tosca. In questa edizione ci sarà sia una versione per adulti ovviamente di alcune arie importanti della Tosca, sia una versione per bambini, proprio per, secondo un progetto, rendere accessibile ai più piccoli l'opera lirica. Insomma, spettacoli, alcuni aperti veramente a tutto il pubblico di ogni età.
20 spettacoli per quasi 60 giorni. Ci sono giorni della settimana fissi in cui andranno in scena?
Sono quasi tutti il martedì o il giovedì, cioè giorni intermedi della settimana, quelli meno interessati da gite fuori porta, ovviamente.
In chiusura ci dai tutti i riferimenti internet per il programma nel dettaglio?
Gli spettacoli vengono goduti con lo stesso biglietto d'ingresso, però ovviamente con prenotazione sullo spettacolo, che vanno appunto richiesti sul sito web www.gebart.it/musei/Museo Nazionale Castel Sant'Angelo. Poi c'è la pagina Facebook, il canale YouTube, sul quale verranno trasmessi molti di questi spettacoli che saranno registrati. Poi su Instagram, sempre Castel Sant'Angelo, e poi i nostri indirizzi www.castelsant'angelobeniculturali.it, www.direzionemuseistataliroma.beniculturali.it, l'ufficio comunicazione social, tmsrm.social@beniculturali.it, e poi l'ufficio stampa info@pub-it.eu.
Seconda edizione della rassegna Sotto l'angelo di Castello a Roma, Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo, dal 1 luglio al 25 settembre 2022. Un saluto e un ringraziamento a Maria Stella Margozzi, direttrice dei Musei Statali della città di Roma. A presto!
Grazie a voi, a presto, arrivederci.
E siamo all'agenda della settimana per il teatro e per gli eventi culturali con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone.
Ciao a tutti, buon pomeriggio e apriamo questa settimana al Poco Teatro che resta a Roma. C'è qualche rassegna un po' sparsa nel fuori teatri, perché poi dentro si schiatta di caldo. Qualcosa resta e un po' fa il cambio di stagione. Qualcosa di nuovo arriva in realtà, ma sarà la prossima settimana con il fuori del Teatro Biblioteca Quarticciolo, che sarà un po' la cosa più interessante di luglio. Finito il dominio pubblico, finito anche il fuori programma, la danza di Spellbound di Valentina Marini. Andiamo a vedere un po' questa settimana di passaggio, che cosa ci offre. Sicuramente, ecco, il Festival Raffaello per Roma, i ritratti d'autore, festival che sarà fino al 5 agosto, dedicato al cinquecentenario raffaellesco, per appunto questa caratteristica di ritratti d'autore dedicati non solo a Raffaello Sanzio, ma anche a grandi autori come Antonio Canova, Napoleone, Franz Kafka, Luigi Pirandello e così via. Insomma, ci saranno vari autori che andranno a raccontare questi grandi personaggi. Vi invito appunto a vedere dal sito su internet i diversi ritratti, sarà fino al 5 agosto, quindi sarà lunga, avremo modo di parlarne anche in altri momenti. Quindi questo è intanto il festival dedicato a Raffaello, e appunto i ritratti d'autore sarà presso la Casina del Curato, oppure appunto Casina di Raffaello, così come è conosciuta. Per quanto riguarda invece un progetto dello Spazio Diamante e Spazio Impero, che qua sono i due luoghi del quartiere di Tor Pignattara, è un'infinita fame d'amore, è un progetto omaggio dedicato a Pierpaolo Pasolini, diretto da Lorenzo Gioielli. Ci saranno insomma un po' di iniziative in questi giorni, abbiamo cominciato ieri e si andrà avanti fino al 15 di luglio, quindi avremo modo di parlarne anche la prossima settimana. E appunto sono stati pensati un po' di appuntamenti anche con dei laboratori che insomma vedranno la loro esplicazione proprio a fine di questo lavoro, con Tamara Bartolini e Michele Baronio, che presenteranno anche uno dei loro red reading, e ne parleremo però appunto più avanti nel dettaglio. Intanto sicuramente, ecco, comincia la fase laboratoriale e il 13 di luglio appunto ci sarà questa forma aperta, mentre il 14 l'occasione per il red reading notturno Pasolini, che se non sbaglio io vedi un'infinità di anni fa, ma poi insomma mi farà piacere partecipare proprio per questo. Quindi insomma è la Stato Brancaccio con appunto il direttore Lorenzo Gioielli che organizza questo omaggio a Pierpaolo Pasolini. Per quanto riguarda i solisti del teatro, cominciamo domani 6 luglio con Francesca Reggiani e il suo Gatta Morta. A seguire insomma ci saranno altri spettacoli, mi preme ricordare soprattutto il 7 di luglio, giovedì, Anna Cappelli con la regia di Renato Chioccia, con in scena Giada Prandi, un testo molto famoso di Annibale Ruccello, grande drammaturgo napoletano scomparso ormai da molto tempo, ma insomma sempre l'impianto. Presso appunto i Giardini della Filarmonica alle ore 21:30, solisti del teatro, poi andrà avanti per le settimane successive. Comincia anche il Fringe, sarà in scena dall'11 fino al 26 di luglio il Roma Fringe Festival, sarà al teatro Vascello, che credo per la prima volta ospiti il Fringe, se non vado errato. Get Your Breath Back è il claim di quest'anno, e si tratta della presentazione di 21 spettacoli che vengono da tutta Italia, sono 21 compagnie per altrettante drammaturgie inedite e traduzioni di testi stranieri poco noti al pubblico italiano. Quindi tutto da scoprire questo Fringe Festival, come ogni anno, e sarà da vedere, ecco, appunto quali saranno gli spettacoli vincitori, e lo sapremo però ovviamente alla fine. E questi saranno i giorni dall'11 al 26 per godere i 21 spettacoli nella cornice del Teatro Vascello, che con Manuela Kusterman, che insomma presiede la giuria di questo Fringe, proprio per determinare questa vittoria. Per quanto riguarda invece il Teatro Valle, il reading Strade di Roma dedicato ai poeti in vernacolo, appunto il vernacolo romanesco, 6 e 7 luglio, quindi domani e dopodomani, per questa selezione curata da Graziano Graziani, con in scena Francesca Astrei, Flavio Francucci, Giulia Trippetta, che appunto leggeranno poesie da vari autori come Belli, come Aldo Fabrizi, come l'Anonimo Romano, ma anche Pasquino, Trilussa, Cesare Pascarella e anche insomma autori meno noti, Giuseppe Berneri, Crescenzo Dalmonte e così via. Saremo appunto al Teatro Valle Franca Valeri, ma saranno interessati i rioni, tutti i rioni attorno, Parione, Regola, Sant'Eustachio, Sant'Angelo, Trastevere, Ripa, eccetera, per insomma far vivere alla città questo reading che sarà appunto all'interno del foyer del Teatro Valle ed è realizzato all'ingresso libero in collaborazione con Dominio Pubblico. Per quanto riguarda invece i più piccoli, al Teatro Torlonia continua ad andare avanti la rassegna dedicata ai bambini, e dopo aver visto alcuni spettacoli, soprattutto nell'ultimo weekend con il burattinaio Patrizio Dall'Argine che ha presentato Il Cane Infernale, il prossimo weekend 9 e 10 andremo a vedere questo spettacolo di trasformismo e illusionismo sui trampoli che si chiama Pindarico, un volo in bilico tra reale e immaginario, con la regia di Italo Pecoretti, e quindi questo sarà lo spettacolo di questa settimana al Teatro Torlonia. E con questo direi che è tutto. Io ricordo soltanto una cosa importante per gli appassionati, e so che tra i nostri ascoltatori ce ne sono: a pochi passi da Roma, cioè a Spoleto, dal 7 al 10 luglio debutta il nuovissimo spettacolo di Antonio Rezza che si chiama Hubris per il Festival dei Due Mondi di Spoleto, e Antonio Rezza e Flavia Mastrella ovviamente. Beh, quindi ecco l'occasione per andare a vedere in anteprima questo spettacolo di Antonio Rezza, che poi si spera verrà a Roma nella stagione successiva, chissà, ancora non ne sappiamo molto. Insomma, io credo di andare, poi magari ve ne parlerò nella prossima puntata. E con questo è tutto, ciao!
Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.